Allora, alle 10.05 torniamo in diretta, come vi anticipavamo pochissimo fa, per presentare il libro di Elio Catania, Confindustria nella Repubblica, edito da Mimesis. Confindustria nella Repubblica 1946-1975 per essere esatti, storia politica degli industriali italiani dal dopoguerra alla strategia della tensione. Questo libro parla di una storia che manca all'interno di una narrazione, che manca anche nel nostro passato di paese complessivo, di un ruolo che non è mai stato ricostruito ancora oggi, nonostante il peso appunto di questa organizzazione continua ad avere una posizione preminente non solo nel determinare le politiche economico del lavoro, dell'economia, della finanza, ma anche il rapporto con i grandi fondi di investimento che spesso posseggono i centri della produzione e del lavoro. Ne parliamo questa mattina con Elio Catania, che è con noi. Buongiorno Elio, ciao.
Buongiorno, ciao, un saluto a tutte e tutti.
Grazie tante di essere con noi questa mattina. È un libro molto denso e molto ricco, la cui tesi ci sembra secca, cioè Confindustria non ha svolto in questo paese solo la funzione di rappresentanza degli interessi dei suoi associati, ma di fatto si è incaricata di condizionare anche gli equilibri della democrazia italiana. Tu lo spieghi molto bene attraverso le ampie fonti che aiutano e guidano il tuo ragionamento. La prefazione molto bella di Aldo Giannulli ci ricorda come Confindustria abbia giocato la sua forza per ostacolare l'accesso delle masse nel sistema di potere del paese, e anche questa affermazione è sostanziata dalla ricerca storica, dalle fonti storiografiche che tu hai ricostruito. Quindi la prima domanda che ti facciamo e che tirano fuori che il tuo libro tira fuori molto più scheletri che armati di questa organizzazione. Intanto, qual è la genesi del libro? Perché hai scelto di scrivere questo libro?
Allora, sì, partendo un po' da questa, da appunto la ragione, no? Perché poi in generale io credo poi il perché si decide di affrontare un certo tema nella ricerca storica. Ecco, da questo punto di vista diciamo che ogni domanda, ogni ricerca storica parte sempre dal presente, del ricercatore, dello storico, che in qualche modo affronta la ricerca, affronta il lavoro di analisi, nel senso che inevitabilmente ogni domanda, partendo dal presente, da questo punto di vista è una domanda che necessariamente è politica, io credo. C'è infatti un po' una sorta di ambiguità o comunque di imbarazzo spesso negli ambienti storici quando si tende in qualche modo a dire che la ricerca storica parte da una posizione politica e da domande che sono influenzate dalla visione dello storico del proprio presente, come se in qualche modo la scientificità del metodo della ricerca significasse, fosse sinonimo di neutralità o di oggettività. Beh, io appartengo insomma a una scuola storiografica che non crede questo, che inevitabilmente crede che la ricerca storica abbia una sua parte politica, ma che questo non comprometta, ecco, la scientificità per quanto possibile nella ricerca storica del lavoro. Da questo punto di vista è una premessa che mi sembrava importante fare. Diciamo che la spinta che in qualche modo mi è arrivata, mi ha portato poi a fare questo lavoro e a realizzare questo lavoro nell'ultimo anno e mezzo, è stata inevitabilmente in qualche modo l'esperienza e la fase che stiamo vivendo ormai da quasi 2 anni a questa parte, che è quella dell'emergenza sanitaria. Nel senso che inevitabilmente l'emergenza sanitaria poi si è innestata in un contesto di crisi economica e sociale che è iniziata almeno 10 e passa anni fa con la crisi internazionale. La epidemia e la crisi sanitaria hanno aggravato in maniera radicale una situazione già compromessa e hanno acuito in qualche modo anche una situazione di disuguaglianze molto forti, disuguaglianze che poi si sono espresse anche nella scelta, nelle scelte dei governi che si sono succeduti in questi due anni in base, in merito alla gestione della crisi sanitaria, sia sul piano appunto strettamente medico-sanitario, ovvero chi salvare, come gestire anche l'emergenza, ma poi anche sul piano della gestione della crisi economica e sociale. Io infatti nell'introduzione in qualche modo parto anche proprio dal presente, parto da un altro lavoro di inchiesta e di analisi sull'inizio e sullo scoppio del focolaio, soprattutto nel bergamasco, di Covid-19 e sulle motivazioni che hanno portato a non dichiarare la zona rossa nella zona soprattutto di Nembro e di Alzano Lombardo, e poi neanche successivamente nei mesi che seguiranno. E queste ragioni sono ragioni strettamente legate all'influenza e alla volontà in qualche modo del ceto imprenditoriale lombardo, ma in generale nazionale, di non bloccare la produzione. Ecco, questo inizio poi si è avuto, diciamo, delle conseguenze, ha continuato a esserci coerentemente nelle scelte del governo, purtroppo, che negli ultimi due anni hanno in qualche modo deciso di tutelare determinati interessi a scapito della salute e dei diritti sociali invece della maggioranza della popolazione. Quindi, diciamo, questo è il presente. La domanda è stata da dove parte, da dove inizia questo strapotere e questa influenza molto forte che la voce di Confindustria e degli imprenditori del capitale privato italiano hanno anche nel determinare scelte che poi hanno avuto costi così alti in termini di salute pubblica e di vita delle persone. E diciamo, questo mi ha dato un po' la spinta a iniziare un lavoro di analisi e di studio che in realtà avevo in testa già diverso tempo e che riguarda appunto il ruolo della Confindustria nella storia dell'Italia repubblicana. Sempre rimanendo un po' sul presente, negli ultimi due anni noi abbiamo, soprattutto alla fine della prima ondata, nella tarda primavera del 2020, noi abbiamo visto un parallelismo molto diffuso sui media e sulla stampa italiana, nel dibattito pubblico italiano, che appunto tracciava un parallelismo tra il dopoguerra e il dopo pandemia. Proprio sul Sole 24 Ore, in quei giorni, nei giorni del 25 aprile del 2020, uscì un articolo che disse, proprio partendo da questo parallelismo che dicevo, esattamente come 75 anni fa, perché appunto ricorrevano i 75 anni della liberazione nel 2020, il capitale privato, sia bancario che industriale, ebbe un ruolo fondamentale prima nella lotta antifascista, poi nella ricostruzione e nel consolidamento della democrazia. Allo stesso modo oggi il capitale privato industriale avrà questo ruolo nella garantire la ripresa e la ricostruzione del dopo pandemia. Ora, questo non è soltanto, io credo, e questo parte dalle nostre posizioni del presente, al nostro punto di osservazione sul presente, che è politico, non credo che sia soltanto falso oggi, ma è anche un falso storico, io credo, riflettendo e analizzando e studiando la storia d'Italia in generale, la storia soprattutto dell'Italia repubblicana, dove appunto la Confindustria non ha giocato questo ruolo e anzi ha forse giocato un ruolo più di contenimento della democrazia anche formale che si afferma nel dopoguerra. Ed è questo, ecco, uno studio complessivo su Confindustria che in qualche modo manca nel panorama storiografico italiano, e se escludiamo appunto, diciamo, tutta quella storiografia più agiografica e celebrativa dei singoli industriali o della Confederazione Industriale nel suo insieme, e soprattutto manca una ricerca storica su quello che è il ruolo di Confindustria invece nella storia, diciamo, non ufficiale della Repubblica, in particolare del primo trentennio repubblicano, che va appunto dall'alba della Repubblica e insomma dalla fase dei conflitti del dopoguerra e poi prosegue fino al quinquennio nero della strategia della tensione del 69-74.
Esatto, e questo hai riassunto un po' l'indice del tuo libro prima di entrare appunto con tutte le scarpe all'interno del percorso che tu ci hai tracciato ora. Appunto, lo dicevamo all'inizio, la tua tesi è secca. Confindustria appunto ha svolto, si è incaricata di condizionare gli equilibri della democrazia italiana. Parlavamo prima della breve prefazione, della bella prefazione di Giannulli all'inizio, in cui parla non soltanto di un soggetto che ha giocato la sua forza per ostacolare l'accesso delle masse nel sistema di potere, ma ha anche rasentato lo sbocco eversivo del colpo di Stato e hanno finanziato la peggiore destra eversiva. Tu, per dimostrare queste affermazioni, utilizzi delle fonti qualificate e spesso inedite, sono delle fonti molto variegate che provengono anche dall'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, dalle commissioni parlamentari d'inchiesta, anche dai documenti relativi alla strage di Piazza della Loggia, su cui tu ci pare di ricordare avessi già lavorato per un altro libro, vero? Corretto, tu hai scritto un libro su questo.
Sì, avevo in realtà 2 anni fa uscì un libro collettivo a più mani, proprio sul che abbiamo scritto e sempre pubblicato con Mimesis, sul 50° anniversario della strage di Piazza Fontana, dove erano stati affrontati diversi aspetti, ecco, soprattutto sull'uso pubblico della storia di Piazza Fontana. Il libro si chiamava Dopo le bombe, appunto, Piazza Fontana e l'uso pubblico della storia. Io avevo curato 2 capitoli del libro, poi c'erano anche altri autori.
E come ci raccontavi tu appunto prima, la documentazione che è amplissima e parte dall'immediato dopoguerra per frenare le lotte operaie e poi fino ad arrivare al ruolo avuto nella strategia, all'interno della strategia della tensione. C'è un aspetto interessante che tu nel libro sottolinei, e che è anche quello del ruolo delle fondazioni nate per raccogliere e conservare gli archivi delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori, che spesso si trovano a curare anche fondi e memorie di quella che fu la controparte, espungendo in qualche modo il conflitto sociale da quella che fu la realtà storica e in qualche modo, come dire, anche riassorbendolo. Questo è quello che tu dici all'interno del libro.
Sì, esatto.
Ed è un nodo, senso, no? Un nodo politico rilevante.
È un nodo politico rilevante, io credo che sia anche l'effetto purtroppo dei 30 e passa anni di trasformazione anche culturale, politica profonda, insomma, che abbiamo vissuto in questo paese, dove a un certo punto è stata sancita una sorta di damnatio memoriae sul conflitto sociale, che in tutte le sue forme, che comunque nel nostro paese ha avuto una radicalità, una durata, ha conosciuto anche una disponibilità da parte delle classi subalterne al conflitto, che dobbiamo tenerlo sempre ben presente, è in qualche modo unica nel panorama quantomeno occidentale, nel senso che noi siamo abituati a considerare appunto l'Italia come un'anomalia sempre negativa. Beh, in certe fasi è stata anche un'anomalia per certi versi positiva. Questa memoria del conflitto sociale è praticamente scomparsa, risiedeva principalmente in quella che era la storia del lavoro e poi, diciamo, quando nacque negli anni 60 e 70 una scuola di storia orale in Italia, che era soprattutto, si caratterizzava con un profilo molto gramsciano, no? Cioè storia delle classi subalterne. Ecco, in questi due campi l'elemento del conflitto era fortemente presente, anzi si ridava dignità e legittimità. Un'altra anomalia, ecco, del nostro paese, un'altra caratteristica più che altro della storia del nostro paese, è che le classi dirigenti, e poi questo si è rispecchiato nelle politiche economiche, ma così anche come nel campo del diritto, hanno sempre in qualche modo negato legittimità al conflitto sociale e hanno sempre in qualche modo considerato le rivendicazioni delle classi subalterne unicamente come un problema di ordine pubblico. Per un certo momento si è provato ad affermare invece anche a livello culturale e aveva anche una sua diffusione, questo punto di vista, la legittimità del conflitto sociale. Oggi, se ne analizziamo invece la cosiddetta, quello che è diventato anche la memoria e la storia del lavoro in Italia, questo elemento non c'è più. Oggi si parla per lo più appunto di storiografia aziendale. La storiografia aziendale è sostanzialmente la messa in ordine, la costruzione o ricostruzione di archivi di singole imprese, di singole aziende, con poi la produzione appunto di testi, monografie, eccetera, su le famiglie industriali, su chi possedeva queste aziende e poi sulla storia generale dello sviluppo delle aziende. E sono una storiografia di fatto priva appunto della dialettica interna, no? Tra le diverse categorie, i diversi gruppi che occupavano posizioni differenti all'interno della gerarchia aziendale. Oggi la storiografia aziendale ci racconta sempre questa storia pulita, liscia, che è andata sempre avanti in maniera lineare dalla nascita dell'azienda fino poi ai giorni nostri, o fino a quando insomma le aziende magari sono state smembrate o acquisite da altre società, però che presenta sempre la storia dell'azienda come un moto lineare senza conflitti, in cui un po' legittimando quella narrazione, no, del mondo imprenditoriale come mondo di una grande famiglia, composta da una grande famiglia dove si andava tutti d'accordo, dove in qualche modo la dirigenza concedeva sempre le migliori condizioni di lavoro possibili ai lavoratori e agli operai. Ecco, questa è una storiografia che oggi viene portata avanti purtroppo anche da tutte quelle, da una buona parte, non voglio dire tutte, ma da una buona parte delle istituzioni di archivio e di ricerca, che invece nacquero soprattutto magari negli anni 60, negli anni 70 e poi 80, per in realtà conservare la memoria di quelle organizzazioni o di quei leader operai e lavoratori che invece non avevano spazio nella memoria pubblica, perché in qualche modo la storia del lavoro era sempre considerata storia dell'impresa. In qualche modo siamo tornati a una fase precedente, e quindi in questo noi ritroviamo anche un po' una necessità, io credo, di dover raccontare la storia delle aziende per quello che è stato, sia dalle più piccole, che comunque costituiscono la maggioranza del tessuto industriale di questo paese, lo hanno sempre fatto, sia delle aziende storiche più grandi, che hanno fatto in qualche modo la storia anche del capitalismo italiano, e che in qualche modo adesso, molte delle quali adesso magari non ci sono neanche più, ma che restano in questa memoria nazionale che appunto le descrive come le fautrici e le prime responsabili dello sviluppo e dell'uscita dell'Italia dalla situazione di povertà, che hanno fatto dell'Italia un paese sviluppato. Ecco, questo io credo non sia corretto, non sia vero, e questa è anche una un po' delle ragioni per cui mi è sembrato importante scrivere un libro proprio su Confindustria, una storia politica sul padronato in Italia.
Questa restituzione edulcorata di cui tu ci parlavi, anche questa scarsità di documentazione sull'operato reale di Confindustria, costituisce soltanto uno dei tanti aspetti dell'occultamento e della rimozione di gran parte della storia repubblicana profonda, no? In qualche modo al cui centro appunto rimane il tema della continuità con il fascismo, o perlomeno con l'autoritarismo di cui fu portatore Confindustria nel segno della modernità capitalistica. Perché se da un lato tu fai una distinzione molto netta, no? Da una semplice attività di lobbismo, di pressione sul potere economico che tutelasse i propri interessi, dall'altro però c'è un rapporto che si sviluppa molto precocemente con l'estrema destra, a partire dal Movimento Sociale Italiano già alla metà degli anni 50, che tu nel libro tracci e racconti molto bene.
Sì, è assolutamente, cioè è così, nel senso che guardate, io credo che in realtà nella mi sembra importante dirlo, c'è una storiografia, in realtà è una ricerca storica che in qualche modo è consolidata, ha una sua base molto forte sul tema della continuità dello Stato, tanto per citare, diciamo, il suo esponente più importante, più famoso, Claudio Pavone, storico storico e partigiano anche, che ha fondato, in qualche modo ha rinnovato gli studi storiografici in Italia all'inizio degli anni 90, proprio contro il revisionismo, ma anche contro una visione edulcorata e pacificata, lui diceva, dell'antifascismo e della memoria storica di questo paese, che soprattutto tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90, sembrava diventare egemone, e poi appunto lo è diventata. Ma c'è anche una storiografia che ormai è consolidata sul tema proprio della strategia della tensione, quella che appunto una parte della storiografia degli storici italiani chiamano la strategia della tensione, e che mi sembra importante, insomma, in qualche modo dirlo, perché una delle narrazioni tossiche, per usare, per prendere in prestito questo termine, che in qualche modo noi ci troviamo oggi a dover combattere, è ad esempio quella dei cosiddetti misteri d'Italia, di questi, come se la storia della Prima Repubblica e dell'Italia in generale fosse un grande romanzo giallo in cui non riusciamo a scoprire il colpevole. Ecco, in realtà la storiografia ci ha dato delle coordinate molto forti, e questo è merito di quei storici che hanno lottato anche non soltanto contro, diciamo, il discorso pubblico e contro i media mainstream, che hanno avallato la tesi, no, dei misteri d'Italia e della confusione soprattutto sul periodo degli anni 60 e 70, ma che hanno anche lottato contro gli stessi storici e lo stesso ambiente accademico storico italiano, che per lungo tempo ha rifiutato legittimità e il valore di storia su temi che venivano considerati o troppo vicini all'attualità, al presente, oppure su cui c'erano, si diceva, poca documentazione. Ecco, questo non è vero, tanto un po' per riprendere anche quello che mi chiedevi tu prima, Barbara, rispetto alle fonti. Per esempio, io nel libro uso una base documentaria che a livello, diciamo, di pagine, ovviamente digitalizzata, ma a livello di pagine in PDF supera il 1.300.000 pagine. Questo giusto per dare l'idea della mole di documentazione che c'è, che è una mole di documentazione a cui hanno attinto anche altri ricercatori, altri storici, e dentro cui noi ritroviamo, tra l'altro, documenti e materiali non solo per un libro, ma per almeno, io dico sempre, almeno 5-6 libri su tematiche differenti, sempre di quel periodo. Uno di questi temi è però sicuramente il tema di Confindustria e dei principali industriali italiani, di cui sono emerse nel corso degli anni, sia nelle ricerche storiche precedenti, ma sia anche nelle inchieste giudiziarie o nelle inchieste giornalistiche, sono emerse tracce, elementi che possono aver aiutato, che ci potevano aiutare a ricostruirne il ruolo reale, ovvero la lotta politica che questi hanno condotto al di fuori anche, diciamo, dei limiti, per quello che valgono, ma dei limiti di una democrazia formale e costituzionale come la nostra. La parte che hanno preso in qualche modo in quella che è stata una vera e propria guerra sporca condotta in maniera molto più intensa almeno dalla metà degli anni 60 e fino alla fine degli anni 70 in Italia. Ed emergono anche non soltanto rapporti inconfessabili, forse un tempo più che oggi, dove, insomma, la pregiudiziale antifascista sappiamo essere venuta purtroppo meno, comunque entrata in crisi anche a livello ufficiale, però sappiamo anche delle posizioni, della partecipazione, del sostegno a piani e a progetti, a metodi di lotta politica, come appunto è stata la stagione delle stragi, ma anche i tentativi e le minacce di colpo di Stato che, al di là di un'altra narrazione molto diffusa e che descrive questi tentativi spesso più come dei golpe da operetta, delle dei fantasmi e delle minacce che non avevano nessun tipo di possibilità di realizzarsi, che invece sono stati molto vicini a compiersi più di una volta nel primo trentennio repubblicano. E da questo punto di vista, ripeto, sia Confindustria come organizzazione, ma sia le singole aziende che la formavano e che spesso hanno avuto anche tra di loro posizioni differenti, posizioni in contrasto, ognuna avendo obiettivi, interessi specifici, spesso, ripeto, in contrasto le une con le altre, anche a seconda del campo di produzione, del campo di investimento, del campo dell'attività economica della propria azienda, e quindi sviluppando rapporti con interlocutori politici differenti, ma in qualche modo accomunate dalla volontà di contenere non soltanto le spinte più radicali che venivano magari dalla conflittualità operaia, dalla conflittualità sociale in alcune fasi particolarmente forti di conflitto sindacale, ma anche le aspirazioni, se vogliamo, più moderate e riformistiche in alcune fasi, che magari puntavano a richiedere una maggiore redistribuzione dei redditi, soprattutto il boom economico, dopo il boom economico, l'istituzione di un moderno welfare state che non è mai arrivata in Italia, e che comunque venivano sempre percepite o descritte, magari in maniera strumentale, come una minaccia all'ordine sociale ed economico, e come anche la possibile anticamera di una svolta non solo a sinistra in Italia, ma spesso, per riprendere le parole ad esempio del quotidiano di Asso Lombarda, che era l'industria lombarda nei giorni in cui i socialisti andavano al governo all'inizio degli anni 60, veniva visto in qualche modo sempre come l'anticamera di una possibile sovietizzazione del paese, e questo ha portato appunto gli industriali spesso a rapporti più che ieri, ma anche oggi, considereremo e dovremmo considerare in qualche modo pericolosi e compromettenti, ecco, con soprattutto i gruppi dell'estrema destra e del neofascismo.
C'è una continuità, ha citato Asso Lombarda, insomma, come non citare Bonometti, Marco Bonometti, ex presidente di Confindustria Lombardia, insomma, che ricordava il 25 aprile come che durante una ricorrenza del 25 aprile ha ricordato le vittime dei partigiani rossi, insomma, un padrone fascista che aveva busti del Duce. Questo a sottolineare quanto dicevi, anche la continuità con un insomma passato non troppo lontano. C'è in quello che tu dici, cioè l'attacco nei confronti del lavoro vivo, non soltanto appunto utilizzando l'uso degli apparati dello Stato già preposti in qualche modo al mantenimento all'ordine di classe precostituito, ma anche tramite appunto strumenti eccezionali, anche l'utilizzo di servizi tutt'altro che deviati, no? Come spesso invece, insomma, all'interno della vulgata democratica si dice. E questo in qualche modo sottolinea e anche a dimostrazione che qualsiasi discorso sulla violenza dovrebbe sempre immancabilmente distinguere l'uso di classe, che di questa può essere fatto anche dai differenti contendenti, perché appunto quello che tu ci restituivi è come dire, in che modo sono i due piani su cui il tuo libro in qualche modo si basa, quindi l'attività sicuramente di pressione, di lobbismo, ma poi un'attività, come tu ci raccontavi, non sempre così alla luce del sole, in cui contro la preoccupazione di una sovietizzazione della società, ma anche contro le mobilitazioni sociali del lungo inverno che caratterizzò il movimento operaio nel decennio di cui te ci parlavi, vengono messi in campo appunto attraverso sostegni a gruppi di destra e insomma è anche a Valerio Borghese.
Sì, assolutamente, nel senso che un po' anche riprendendo queste ultime cose, un po' anche quello che dicevo prima a proposito di narrazioni tossiche, di ricostruzioni confuse, ecco, uno dei problemi è che in qualche modo soprattutto il quinquennio nero del 69-74, quello della strategia della tensione propriamente detta, ma in generale anche il periodo che va appunto dalla metà degli anni 60 alla fine del decennio successivo e all'inizio degli 80, viene descritto in una maniera piuttosto confusa, ma anche con una descrizione anche molto semplice, che vuole i conflitti politici che si svolgono in quella fase non come conflitti politici, ma come anni generici e generali di follia e di caos, dove gli opposti estremismi, un altro luogo comune che torna spesso, dove gli opposti estremismi hanno minacciato senza alcuna progettualità e senza alcun senso, però la stabilità democratica, che per fortuna si è salvata grazie alla responsabilità delle forze istituzionali e delle forze dell'arco costituzionale. E in questa narrazione, oltre a essere di base falsa e antistorica, però in questa narrazione c'è il problema di partenza, che appunto si mette sotto un unico calderone, che è quello della violenza politica o del terrorismo, forme diverse di lotta politica, espressioni diverse di conflitto sociale, e che soprattutto poi tendono a non ricordare quasi mai uno dei due poli, che è stato forse anche quello più grave e più importante, che è quello appunto dello stragismo neofascista e di Stato. E manca appunto l'elemento di considerare la strage, perché questa è una cosa che forse a molti pare strana o assurda, ma la strage come metodo di lotta politica, di fatto, che fu deliberatamente e razionalmente scelto a un certo punto e razionalmente sostenuto invece da quegli apparati dello Stato che non furono appunto deviati. Tu giustamente prima dicevi i servizi deviati sono un altro luogo che in qualche modo è molto diffuso nella vulgata democratica. Ecco, i servizi deviati, io ma appunto anche Aldo Giannulli e gli altri in qualche modo storici o giovani ricercatori, insomma, che si sono occupati del tema, diciamo sempre: il servizio segreto deviato non esiste, è un controsenso, perché in qualche modo sia la storia processuale, pur nel suo fallimento di non aver individuato mandanti, colpevoli, eccetera, ma nella mole di documenti prodotta, ha comunque individuato una così diffusa e capillare connivenza e un coinvolgimento così forte da parte degli apparati dello Stato, che in qualche modo parlare di servizi segreti deviati non è proprio corretto. Così come non sarebbe corretto parlare di industriali o di una Confindustria deviata, che in qualche modo antidemocratica, minoritaria, retrograda, che in qualche modo appunto rappresenterebbe una minoranza invece in una Confindustria, in una borghesia industriale generalmente sana e liberale, che ha accettato i valori il campo di gioco della democrazia. Non sarebbe corretto, perché appunto la documentazione ci dice che in realtà da un lato la dirigenza confindustriale ha praticamente fin dall'indomani della guerra giocato a più riprese rapporti non soltanto con l'estrema destra, come può essere il Movimento Sociale Italiano, poi più avanti dall'inizio degli anni 50 le squadracce e i gruppi neofascisti che si radunano attorno a Unio Valerio Borghese, dalla fine degli anni 50 iniziano rapporti abbastanza che avranno una loro continuità e un loro crescendo per tutti gli anni 60 con Ordine Nuovo, ma ci saranno anche rapporti con tutte quelle conglomerazioni che a destra, facendo anche capo a tutta un'ala soprattutto dell'intelligence militare, con cui Confindustria avrà sempre un rapporto privilegiato, in qualche modo cercheranno sempre di limitare quelle che sono le spinte più riformatrici o dal loro punto di vista più pericolose sul piano politico. Giusto per citare qualche esempio, già nel periodo antecedente, alla vigilia del referendum del 2 giugno 46 rispetto a monarchia o repubblica, Confindustria non commette l'errore, ad esempio, di esprimersi ufficialmente per la monarchia, anche se in maggioranza probabilmente i suoi associati sarebbero stati a favore della monarchia, perché non voleva compromettersi in caso di vittoria della Repubblica, ma sostiene ampiamente quei gruppi, e ad esempio il primo e anche più famoso è la cosiddetta Armata Italiana di Liberazione, che è questa conglomerazione che si forma a partire dai servizi segreti militari, soprattutto repubblichini, i sopravvissuti insomma della Repubblica Sociale Italiana, e che si associa al patronato industriale lombardo soprattutto, ma anche al patronato agricolo, allora ancora abbastanza forte, per in qualche modo reagire in prospettiva del voto referendario e soprattutto anche dopo, temendo che la vittoria della Repubblica possa essere un'anticamera invece per la vittoria delle sinistre socialcomuniste alle elezioni politiche. O ancora, ogni volta che c'è una aspirazione o comunque anche un cambio a livello politico istituzionale, per cui magari in quelle fasi, soprattutto alla metà degli anni 50, in cui la Democrazia Cristiana si sposta su una prospettiva più favorevole all'intervento pubblico in economia, anche con la costituzione ad esempio del Ministero delle Partecipazioni Statali, la costruzione di un polo autonomo di capitale pubblico in Italia, in qualche modo alternativo a quello privato, anche in questo caso ad esempio la Confindustria vive questo spostamento delle stesse forze di governo come una minaccia, ed è quindi da lì che dice: noi manteniamo un'interlocuzione aperta con la Democrazia Cristiana, soprattutto con le sue correnti più conservatrici di destra, ma al tempo stesso dobbiamo cercare nuovi interlocutori, esattamente come facciamo all'indomani della guerra e in prospettiva del referendum repubblicano. E lì partono ad esempio i rapporti con l'estrema destra. Oppure ancora, negli anni successivi, ogni volta che si presenta un ciclo di conflitto sociale che in qualche modo ha una sua ripresa e ha una sua incidenza rispetto alle capacità produttive delle aziende, pensiamo appunto all'inizio degli anni 60, la lotta degli elettromeccanici a Milano, ma anche la rivolta di Piazza Statuto a Torino, oppure ancora la lotta degli edili nel meridione, in particolare ad esempio a Roma, ogni volta che c'è questa ripresa di conflitto sociale, in qualche modo Confindustria non riconosce la capacità del sistema democratico di regolare e di tutelare i propri interessi, e decide di rivolgersi invece a quelle forze in qualche modo extra istituzionali, ma anche extra costituzionali, per cui il rapporto con l'estrema destra per lungo tempo è un rapporto anche di costituzione, di finanziamento, non soltanto per favorire il peso politico in Parlamento nelle istituzioni di queste forze, in particolare il movimento sociale, ma anche per la costituzione, ad esempio, di squadre antisciopero, di squadre di provocazione operaia davanti alle fabbriche, davanti ai cantieri e nelle piazze, sempre con l'obiettivo, in qualche modo, come sappiamo insomma dalla nota formula, di destabilizzare per stabilizzare.
Esatto, quello che gli industriali appunto avevano paura delle mobilitazioni dentro e fuori la fabbrica, mobilitazioni operaie, giusto per tu fai una descrizione anche del ruolo della Fiat, che con gli Agnelli voleva porsi come riferimento dei giovani industriali, questo nel 69, più innovatori, e si attrezza ristrutturando l'ufficio dei servizi generali, affidandolo all'ex colonnello Sios Aeronautica, quindi servizi segreti, Mario Cellerino. E oppure racconti anche della Montedison, che aveva sul proprio libro Paga Pino Rauti, a cui aveva dato 18 milioni quasi rotti di lire, e a conoscere anche di questi legami erano anche i servizi segreti, ovviamente informativi, degli Stati Uniti, che erano perfettamente a conoscenza, sapevano che la CIA sapeva che il Fronte Nazionale riceveva appunto assistenza finanziaria da molti industriali e uomini d'affari, appunto appunto chi componeva, dai soggetti di Confindustria. La tua ricerca si interrompe nel 75 e forse non per caso, no? Perché finisce la strategia propriamente detta della tensione, cambia anche il contesto internazionale, si apre anche una stagione diversa nel rapporto tra Confindustria e sindacati.
Sì, infatti diciamo che io cerco di inserire, ecco, la conclusione della storia particolare che racconto nel libro nel quadro complessivo del termine della fine della strategia della tensione, che appunto è un fenomeno, questo è sempre importante ricordarlo, è un fenomeno non solo italiano ma è un fenomeno internazionale. Cioè la strategia della tensione in Italia è possibile perché c'è un certo quadro internazionale, si vive una certa fase della guerra fredda, ci sono determinati equilibri politici all'interno dell'Alleanza Atlantica e soprattutto anche nell'area mediterranea, dove appunto ricordiamo che oltre alle più antiche dittature fasciste di Spagna e Portogallo, dal 67 si era aggiunta invece anche la dittatura dei colonnelli in Grecia, e l'Italia in qualche modo rientrava in un contesto dove quella particolare forma di guerra sporca era concessa ed era possibile e tollerata anche a livello internazionale. Nel 74-75 una serie di cambiamenti negli Stati Uniti, ai vertici della NATO, a livello europeo, cambiano in qualche modo lo scenario. Tanto per dirne una, la NATO abbandona la sua dottrina ufficiale, che era la cosiddetta dottrina della guerra rivoluzionaria o controinsorgenza, che è quella che ispira la strategia della tensione in Italia, ma a livello nazionale si chiude in qualche modo un lungo ciclo di conflitto sociale che poi avrà una sua onda lunga fino alla fine degli anni 70 sicuramente, ma in qualche modo nel 74-75 termina una fase perché nei tanti compromessi che in qualche modo concludono appunto quella stagione a livello internazionale e nazionale, si inserisce anche il compromesso Lama-Agnelli sul punto unico di contingenza della scala mobile. Perché è importante questo? Perché in qualche modo il padronato italiano era uscito piuttosto scosso e spaventato, ma non soltanto loro, anche diciamo il mondo sindacale confederale, dalla particolare radicalità e durezza che aveva assunto il conflitto operaio, in particolare nel corso del secondo autunno caldo, quello che inizia appunto alla fine del 72 e poi si protrarrà per tutto l'anno successivo, e che avrà il suo momento più importante in qualche modo nell'occupazione delle fabbriche della primavera, che non è un fenomeno soltanto limitato a Torino o a Milano, come di solito viene raccontato, ma che avrà anche una sua estensione nazionale. L'utilizzo dell'occupazione da parte degli operai era una forma in qualche modo inedita a livello così di massa, che non si vedeva addirittura dal biennio rosso. Aveva però anche un significato specifico, non soltanto era una forma di lotta che in qualche modo usciva fuori da quelli che erano i canali concessi anche dalle centrali sindacali ufficiali, e che aveva l'obiettivo di forzare, di fare pressione rispetto all'avvertenza specifica in corso, che era quella del rinnovo del contratto dei metalmeccanici, ma che poi aveva anche un valore più generale, che riguardava questioni che coinvolgevano più categorie contrattuali, più categorie di lavoro rispetto a miglioramenti salariali e soprattutto di spesa sociale per i ceti più bassi, ma aveva anche un significato specifico in quella fase della strategia della tensione. Gli operai, occupando le fabbriche, dimostrano una cosa molto semplice, e in qualche modo le azioni di sabotaggio interno lo confermavano. in caso di colpo di Stato, che era, ripeto, una possibilità molto concreta all'epoca, gli operai non si sarebbero, non avrebbero fatto resistenza per le strade, dove, diciamo, il confronto militare purtroppo con i golpisti, soprattutto se appoggiati dallo Stato nella sua interezza, avrebbe visto inevitabilmente una loro sconfitta. Ma gli operai si sarebbero appunto asserragliati nelle fabbriche, e la minaccia esplicita detta da diversi gruppi all'epoca ed esponenti non soltanto dei gruppi della sinistra rivoluzionaria era attenzione, perché di queste fabbriche voi potete fare il colpo di Stato, ma noi non lasciamo neanche un bullone in piedi. Cioè, la minaccia esplicita, che già si era in qualche modo verificata anche nel dopoguerra, era: in caso di svolta autoritaria o di messa fuori legge, noi azzeriamo la possibilità di capitale d'impresa in questo paese. Un danno alle fabbriche avrebbe rappresentato sicuramente anche un danno economico in una fase già critica per l'economia italiana ed europea, che avrebbe compromesso le capacità produttive di ripresa del paese per molti anni. Questo era un avvenimento che in qualche modo ha scosso profondamente anche il padronato italiano, e soprattutto la sua dirigenza, che poi al cui vertice arriverà appunto Gianni Agnelli nel 74, nominato come presidente di Confindustria, e lo spingerà anche alla necessità di porre fine, di trovare un modo per porre fine a questa conflittualità endemica e permanente che caratterizza e che aveva caratterizzato per molto tempo lo scenario operaio, lo scenario del mondo del lavoro italiano. Per fare questo serviva fare due cose: da un lato cambiare l'architettura delle scadenze contrattuali, per evitare di avere questa serie di scadenze una in fila all'altra, che quindi rendeva appunto permanente il conflitto, ma dall'altro anche togliere, diciamo, la base d'appoggio alle rivendicazioni più egualitarie del movimento operaio, concedendo quella che era una richiesta che, per la verità, arrivava più dalla CISL che dalla CGIL, perché all'epoca la CISL, per diverse ragioni, diciamo, inglobò soprattutto nelle sue componenti operaie della casa diciamo, alcune rivendicazioni più radicali, provenienti anche dal mondo della sinistra extraparlamentare. E questa richiesta era appunto quella di unificare il punto di contingenza della scala mobile, ovvero rendere unico, quindi eliminare le differenze legate al genere, al luogo di vita e di produzione, alle qualifiche e al tipo di contratto, la redistribuzione, l'adeguamento del salario rispetto all'inflazione e al costo della vita, che era di fatto appunto un meccanismo fino ad allora che la cosiddetta scala mobile prevedeva diversi scaglioni. La richiesta era di un punto unico, quindi un'eguaglianza complessiva tra la forza lavoro. Agnelli e Lama non era molto favorevole a questa cosa, perché invece era più favorevole al mantenimento di almeno due punti di contingenza, giunsero a un accordo, e Agnelli in qualche modo accettò e convinse la stragrande maggioranza degli imprenditori di Confindustria, che ovviamente era contraria a questa svolta, a questa riforma, perché avrebbe costituito un costo non indifferente, ad accettare questo compromesso. Per la verità, il punto unico di contingenza sarebbe entrato in vigore dopo due anni, era previsto che sarebbe entrato in vigore nel 77, e in realtà già nel 78 poi viene sostanzialmente eliminato, ma rappresenta anche quella pacificazione, quell'accordo tra sindacati e Confindustria, così come tra soprattutto il Partito Comunista e le altre forze di parlamentari in Parlamento, in sede istituzionale, che mirava in qualche modo accettare o neutralizzare alcune richieste storiche che venivano dal mondo del lavoro, per avviare invece quella che poi sarà la fase definita neocorporativa nella storia del diritto del lavoro e nella storia del lavoro, dove il ruolo anche dei sindacati cambierà radicalmente, non soltanto nei suoi vertici, ma purtroppo anche nelle sue basi, di fatto accettando poi tutta quella serie di riforme di flessibilità, tra virgolette, che poi negli anni '80 introdurranno invece la precarietà per come la conosciamo oggi, e soprattutto comporterà anche l'accettazione da parte delle forze di sinistra di sostenere tutte quelle leggi sull'ordine pubblico che a partire dalla legge reale avrebbero poi minato e pesantemente represso i residui di conflittualità politica e sociale che, come dicevo prima, soprattutto a sinistra, dureranno e avranno ancora un loro radicamento e un loro consenso per almeno tutta la seconda metà degli anni 70.
Sì, noi ti ringraziamo tantissimo per questo quadro. Vorremmo stare davvero ancora di più a parlare di questo libro, della raccolta della ricerca storiografica che tu ci restituisci. E appunto concludiamo dicendo arriviamo all'oggi, che poi in realtà è l'incipit del tuo libro. Ce lo accennavi all'inizio, il perché della scrittura di questo libro sta anche nel ruolo appunto di Confindustria durante questa sindemia, del ruolo mortifero, no? Ci verrebbe da dire, e ritorniamo appunto all'oggi, al presente. Noi, Elio, ti ringraziamo davvero tanto. Se non hai altro da aggiungere, ti salutiamo. Speriamo ci siano altre presentazioni del tuo libro qui a Roma, a cui verremo sicuramente, che insomma potremo pubblicizzare da questa radio.
No, io non ho nient'altro da aggiungere, anzi vi ringrazio per l'ampio spazio, per la disponibilità. Grazie. E insomma anche per il confronto, davvero. Grazie a voi e
grazie a te, Elio. Un abbraccio grande, ciao.
Un abbraccio,
ciao,
a presto, ciao.
Ciao.